alza sempre il canto dell'agnello. Se sei liberato, porti il nome suo, alza sempre il canto dell'agnello. Cantiamo il canto dell'agnello, canta gli angeli,
Dio, grazie Gesù. Gloria al Signore Gesù. Amen, 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 amen. Gloria a Dio, avete passato una buona nottata, ho sentito in molti. Ma è buono, eh? Il Signore dice di ringraziarlo in ogni cosa. E la realtà è che è un'opera di Dio. Molti hanno ricevuto liberazione questa notte. Era gloria a Dio, gloria a Dio. Io ho avuto un altro problema. C'avevo le due camere mie. Io ero l'ultima camera in fondo al corridoio, le due camere vicino a me c'era un gruppo di ragazze che forse andavano dai 12 ai 15 anni e si riunivano in camera insieme. Questa notte fino alle 2 ho sentito anche l'elenco di tutti i ragazzi e di... ho un sacco di informazioni. Gloria a Dio. Ma gloria a Dio, gloria al Signore Gesù. E d'altra parte, cosa vuoi dire? Un sacco di anni fa anche noi avevamo quegli anni. Sono ritornato ai tempi che eravamo anche noi. Grazie Signore, il Signore buono. Allora stamattina volevo condividere con voi un qualcosa, se riesco a essere abbastanza sufficientemente chiaro, e dove penso che molti problemi delle nostre chiese o che abbiamo tra di noi derivi proprio da questo, dalla non chiara comprensione tra la grazia e la legge. Ovvero sia, sappiamo tutti che siamo salvati per grazia, siamo sotto la grazia, però tendenzialmente tendiamo sempre un po' a essere nella grazia, ma a cavalcare anche un po' la legge, perché c'è sempre un qualcosa che forse manca e che dovremmo fare, c'è un qualcosa che di qua e un qualcosa di là. E nella parola di Dio, 28 volte negli Efesini viene citata la parola grazia, e nella Bibbia ci sono 27 la parola legge e nei capitoli ci sono 27 capitoli nella Bibbia dove parla della legge. Quindi voglio dire, sarà un argomento anche abbastanza importante. E Gesù stesso ha detto che lui non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento. Quindi la legge sussiste tuttora. Amen. E partiamo allora da un versetto di Efesini, capitolo 2, leggo dal versetto 10. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio precedentemente ha preparato affinché camminiamo in esse. Quindi qui inizio questo versetto dicendo che noi siamo opera sua per delle opere che lui ha già precedentemente preparato perché noi camminiamo in esse. Quindi le opere nelle quali noi dobbiamo camminare, le opere che noi dobbiamo fare sono già state preparate da Dio. Questo vuol dire che Dio ha tutto lui, ha fatto tutto lui. No, tu non hai, infatti ad un certo punto dice che l'opera di Dio qual è? È quella di credere. L'opera di Dio è quella di credere. Tutto quello che tu puoi fare è credere. C'è una ragazza che è venuta da poco al martedì sera alla chiesa a Bologna e niente, è stata colpita e presa dal Signore, e dopo alcune volte che veniva è venuta e mi ha detto: ma se il Signore ha fatto tutto, io cosa devo fare? Cosa devi fare? Non devi fare nulla, devi credere in quello che lui ha fatto e devi ricevere quello che lui ha fatto. Poi ci sarà un momento nel quale tu devi fare qualcosa, ma cosa devi fare? Devi fare quello che lui ti dice di fare, perché dice che coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono i figli di Dio. Se tu vuoi essere figlio di Dio, devi essere guidato dallo Spirito di Dio. L'opera che tu pensi di fare al di fuori della guida del Signore, al Signore non interessa, non importa niente, non ha nessuna valenza davanti a Dio. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma quello che conta davanti a Dio è il fatto che tu compi l'opera sua, che lui ha preparato per te, prima ancora della creazione. Aveva già preparato, aveva già prestabilito tutto. E questo può sembrare, dice, ma come? Allora noi non abbiamo... No, Dio ti lascia sempre libero, perché l'amore ti lascia libero, Dio è amore. E per cui è la cosa più difficile quella di ubbidire e seguire seguire quello che Lui ci dice, perché la nostra carne tenderebbe sempre a fare per conto nostro. Abbiamo questo in noi. E se noi riuscissimo a comprendere allora che tutto è stato fatto per grazia, avremo molte meno problematiche, avremo molto meno discussioni anche tra di noi, perché invece tendiamo sempre a avere una rivelazione maggiore di quell'altro, a saperne un po' di più, e allora ascolti, se uno dice qualcosa allora dopo vai e cerchi di correggere. E ci sono nella Chiesa questi, diciamo, correttori, no? Che hanno bisogno di correggere. Vedono e dicono, ah, no, quel fratello ha detto così, adesso vado, perché non è così, è così. Il pastore dice così, ma adesso devo correggere io. Ci sono persone che dicono, adesso io sono il coadiuvatore, devo correggere dove il pastore manca. Ed è vero, perché come pastori manchiamo in molte cose, come tutti noi, perché alla fine tutti noi siamo uomini e secondo me manchiamo in molte cose. Però quando non rimaniamo nel nostro raggio di ubbidienza, noi allora andiamo e cerchiamo di sistemare delle cose. E quando fai così, molte volte si va in discussione e non c'è amore. E non c'è amore. Non c'è amore, cosa vuol dire? Non c'è lo spirito, non sei guidato dallo spirito. Se prendiamo il fatto che dice che in Romani 5:5 lo spirito, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per lo spirito che ci è stato dato. Per cui l'amore di Dio è dentro di te quando lo spirito viene dentro di te. Quindi vuol dire che se hai lo spirito hai l'amore di Dio. Se vuoi camminare nell'amore di Dio devi camminare nello spirito. Vanno insieme. Io credo che sia lo stesso nome, lo Spirito Santo o amore, perché Dio è amore e Dio è spirito, è la stessa cosa. Quindi cosa succede? Succede che tu vai a discutere con qualcuno e non c'è amore. E quando non c'è amore, la parola di Dio dice, Paolo dice, se non c'è amore tu non sei nulla. Te ne nessuno. E dice, no, ma chi sei? Non sei nulla. E dice, sei un cembalo tintinnante. E io ho così, il Signore mi ha dato questa immagine. E dico, allora tutte le volte che io sono andato e ho voluto discutere, ho voluto eccetera, e non era per l'amore di Dio, non ero guidato da Dio, non era Dio che mi guidava. Magari poteva essere una soddisfazione della mia carne o un qualcosa, voler dire o sapere, sono un cembalo tintinnante. Un cembalo vuol dire tin 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 tin, avete presente com'è il cembalo, no? Trin 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 trin. E tu parli, ma queste parole non servono nulla. Perché prova a ascoltare, non so, un concerto di 2 ore solo di cembalo. Alla fine come esci edificato, preso proprio, sì, esatto. Il fratello ha capito, dal gesto, visto che il fratello ha capito cosa. Quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire, dobbiamo entrare, perché tutte le volte che allora noi ci muoviamo così senza l'amore di Dio, noi siamo caduti di nuovo nella legge, siamo caduti di nuovo in una regola, in qualcosa che abbiamo prestabilito noi, in un qualcosa che pensiamo di sapere noi, ma è quello che Dio ci dice oppure è nostro? È l'amore di Dio o è un qualcosa che cerca di soddisfare la nostra carne? E quindi niente, il mio messaggio oggi è proprio questo: dobbiamo cercare di comprendere la differenza tra legge e grazia. Con più noi comprendiamo questa differenza, con più siamo capaci dopo di vivere e di camminare nella grazia. Perché tutti tendiamo a, specialmente in questi tempi che la sapienza è aumentata, c'è molta più adesso. Anche uno come me che ha fatto la terza media, aprendo internet e andando su coso, trovi tutte le informazioni che vuoi. Per cui se voi siete gente che vi muovete un po' nei social, in mezzo ai cosiddetti social, e allora vedete che c'è stato un periodo che tutti erano esperti di guerra in Ucraina. Poi dopo tutti hanno iniziato ad avere esperienza anche di guerra in Medio Oriente. Poi dopodiché tutti sono diventati esperti nei dazi, tutti avevano nell'economia. Poi di colpo tutti sono diventati esperti nel conclave, tutti sapevano e avevano, perché a secondo del momento, adesso tutti sono esperti su quello che farà il nuovo Papa, tutti sanno, nessuno si aspettava che fosse il Papa americano, tutti dicevano che erano altri due o tre, però è arrivato fuori quello americano, allora ecco, quello lì che ci hanno messo è adesso... E siamo fatti così, ma tutta questa è carnalità, specialmente io c'è stato un periodo e non riescono ad attecchire in me, avevo iniziato a guardare qualche nutrizionista e dico voglio tirarmi via e infatti non riescono ad avere una presa su di me, non c'è niente da fare. Però qualunque guardavi aveva una teoria sua. Tu, qualunque nutrizionista trovi lì, c'è una teoria sua. C'è chi fa bene questo, chi fa bene quello, chi non devi mangiare questo, chi invece deve mangiare quello. Qui, e alla fine ognuno si fa la sua teoria, ognuno si fa la sua dottrina. Ti fai la tua dottrina, eccetera. Allora io sono tornato, la mia Bibbia dice mangiate di ogni cosa, se presa con rendimento di grazia e gloria a Dio, e gloria a Dio che sto bene. È da un sacco di tempo che non mi ammalo, gloria al Signore Gesù. Allora, dicevi in Efesini, l'abbiamo letto quello di Efesini? No, abbiamo letto solo il primo versetto, e quello che contava era più avanti. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili per nascita chiamati incirconcisi, quelli che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele e estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Dice, ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo pace e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Amen. Quindi dice che nella sua carne lui ha abolito la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni. I comandamenti fatti di prescrizioni, ovvero sia i comandamenti che Dio ha dato erano fatti tutti di prescrizioni. Il comandamento è questo, poi il comandamento c'è un sacco di prescrizioni per le quali tu devi fare per poter obbedire al comandamento. E lui dice che ha abolito questo. Allora... dico, allora come facciamo? C'è un altro versetto dove dice che la fine della legge è Cristo. Quindi la legge finisce lì, quando Cristo arriva. E se la grazia è un favore immeritato, non ce lo meritiamo, noi dobbiamo entrare in quest'ottica. Tutto quello che noi sappiamo non ce l'abbiamo da noi. È Dio che ce l'ha dato, possiamo condividerlo, ma è inutile che noi andiamo a cercare di fare i superiori, di aver saputo qualcosa, di aver imparato qualcosa, perché è un qualcosa che ci è stato dato, non è nostro. Amen. Se noi entriamo in quest'ottica, cambiano il nostro comportamento tra di noi. E ad un certo punto Gesù dice siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Allora l'essere perfetti è dobbiamo ubbidire anche alla legge. Come fai a ubbidire alla legge? Perché la legge non è stata abolita, questa legge c'è ancora. E proprio come ho citato che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, l'unico sistema è imparare ad amare come Gesù ci ha amati. È imparare ad amare come Gesù ci ha amati. E l'amore di Dio è perfetto. E allora ci sono un sacco di versetti che dicono che se ami l'amore di Dio è perfetto in te, eccetera, eccetera. Chi ama è perfetto nell'amore e tutte queste cose. Come facciamo ad essere perfetti? Dobbiamo cominciare ad amarci l'uno l'altro. E per fare questo devi rinunciare a te, perché devi amare attraverso lo Spirito di Dio. Perché è l'amore di Dio che devi usare, non è il tuo amore che può essere tuo umano, perché l'amore umano è un sentimento che va e che viene, e dice che i figli di Dio invece siamo guidati dallo Spirito di Dio e siamo il giusto vive per fede e non vive per sentimento. Per cui il sentimento ti dice oggi voglio un gran bene a quel fratello, poi dopo c'è qualcosa, la volta dopo dice aspetta che lo schivo. Il sentimento, due si incontrano, dicono ti amo da morire, poi dopo nessuno dei due muore mai. Finisce, ma nessuno muore per amore, perché per amore è morto solo uno, è morto Gesù. Ma Gesù è morto per ubbidire al Padre. Quindi l'amore, l'ubbidire, l'amore gli uni verso gli altri implica un'ubbidienza. Io posso amare tutti i fratelli perché sto ubbidendo a Dio. Non sto ascoltando il sentimento, sto ascoltando lo Spirito Santo che mi dice che lo devo amare. Anche se non, nella carne non lo amerei. E facendo così è l'unico modo nel quale tu ubbidisci a tutti i comandamenti. Infatti Gesù, quando gli hanno chiesto qual è il comandamento più grande, ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso. Prima ama il Signore Dio tuo, perché se non ami il Signore Dio tuo non puoi avere l'amore per amare il prossimo. Amen. Quindi niente, il mio discorso è molto semplice, però voglio guardarvi questo Genesi al capitolo 4, voglio guardare come nasce il discorso della legge e della grazia, perché è più lontano di quello che noi non crediamo, non è solo una questione del Nuovo Testamento. Nella Genesi, al capitolo 4, dice: ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì anche Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di gregge, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Poi dice: col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche lui dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso, e l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto, eccetera, eccetera. Qui c'è Adamo ed Eva, hanno già peccato, per cui si trovano chiusi fuori dal giardino, e c'è Caino e Abele, e ad un certo punto fanno un'offerta a Dio. Caino offre della verdura, Caino offre dal suo orto, mentre Abele offre l'agnello. E dice che è stato riguardato, Dio riguardò l'offerta di Abele, ma non quella di Caino. E in Ebrei 11 dice: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Sapete, no? Ebrei 11 ci parla di tutti gli eroi della fede, e uno dei primi a cui parla è Abele, e io non avevo mai fatto caso a questo fatto. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, e per essa ricevette la testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte per mezzo di essa, benché morto egli parla ancora. Ho detto: ma Abele allora aveva fede, la fede esisteva già, non credevo che la fede fosse già attiva lì. Ma se la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Dio, significa che Dio parlava. Dio aveva parlato, Dio si trovava con Adamo ed Eva nel fresco della sera e parlavano. Era un po' avranno comunicato di tutto. E Adamo aveva conosciuto Dio, conosceva Dio faccia a faccia. Quando ha peccato e non è stato più possibile stare alla presenza di Dio e ha cresciuto Caino e Abele, io penso che Adamo alla sera, davanti al fuoco, non stavano a guardare la televisione, ma gli raccontava. Probabilmente gli raccontava quello che si ricordava dal giardino, gli diceva, ma quando eravamo nel giardino, quando Dio veniva e parlava con noi, gli avrà raccontato un sacco di cose. Mi è facile vedere questa immagine, perché mio padre è stato nei campi di concentramento in Germania durante l'ultima guerra mondiale e è stato via 24 mesi, per cui lui... quando, siccome eravamo in campagna, quando era alla sera, specialmente d'inverno, raccontava sempre di tutte le storie che aveva passato e aveva subito là. E siccome io sono il sesto di 8 figli, i miei fratelli più grandi sono sposati, sono andati via, io le ho ascoltate da piccolo e le ho ascoltate anche dopo, le ho ascoltate queste storie. E sono convinto che Adamo facesse lo stesso. Avrà raccontato, solo che Abele ha avuto rivelazione. Abele per fede. Per fede cosa vuol dire? Che lui ha avuto rivelazione di quello che Dio gli aveva detto, ha avuto fede dentro di sé. Questa parola ha attecchito dentro di sé, mentre a Caino no. E Abele avrà pensato, cos'è che gradisce Dio? Cosa raccontava mio padre? Cosa ha raccontato? A Dio gradisce un sacrificio. Dio gradisce un sacrificio, eccetera, di agnelli. E lui ha seguito quello che gli era stato detto. Per questo che Dio ha gradito l'offerta di Abele, ma non quella di Caino. Caino noi lo possiamo vedere come la legge, Abele come la grazia, perché Abele è già andato col sacrificio dell'agnello, e si è presentato già col sacrificio dell'agnello. Quindi qui ci fa vedere già una prima cosa, che quando sei sotto la legge non sei gradito Dio. Sei gradito Dio solo quando sei nella grazia di Dio. Solo quando tu ubbidisci e cammini per fede nella parola di Dio. Amen. Questo è il primo punto. Abele ricevette rivelazione che Caino la rifiutò. E quello che ha offerto Caino si può dire anche che era frutto del suolo e Dio aveva maledetto il suolo. Quindi ha offerto un qualcosa che a Dio era già stato maledetto. Quando noi ci presentiamo a Dio attraverso la legge, stiamo presentandoci come ribelli. Stiamo presentandoci come persone che Dio ha già dichiarato ribelli. Se non ti presenti a Dio attraverso la grazia e attraverso il sangue di Gesù, attraverso il sacrificio di Gesù, Dio non ti può mai, non potrai mai andare alla presenza di Dio. E questo tu lo vedi anche nel Vecchio Testamento, quando Dio ha dato la legge a Mosè. Ha dato la legge e ha detto: recinta il monte, perché nessuno può avvicinarsi, devono tutti stare lontano. Con la legge tu non ti puoi mai avvicinare, mai incontrare a Dio. Amen. Siete perplessi? Vi sto dicendo delle cose che non va bene. Tanto sono partito subito col fatto che dovete amarmi e non venire dopo a discutere la mia gloria a Dio. Attraverso la legge non puoi essere accettato da Dio, non puoi avvicinarti a Dio. Gloria a Dio. Il sacrificio di Abele fu accettato e il sacrificio di Caino è stato rifiutato. Non esiste una mezza via. Non esiste la mezza via. Non esiste dire sono salvato per fede e poi dopo tu continui ad andare avanti con le tue opere. Se sei salvato per fede, devi continuare a camminare per fede. Se sei salvato per fede, devi continuare a cercare quello che Dio ha preparato per te. Non puoi andare col tuo pensiero e dire, va bene, io comunque sono sotto la grazia, però posso allora adesso fare questo che è tanto la grazia di Dio. Quando facciamo una preghiera dicendo, Signore, ho deciso di fare questo, tu benedicilo, Sarebbe meglio invece che dicessimo: Signore, devo farlo, oppure no? Perché se il Signore ti dice sì, fallo, vuol dire che sei già benedetto perché te l'ha detto Lui. E se te l'ha detto Lui, Lui lo gradisce. Se te l'ha detto Lui, quello che fai è qualcosa che funziona. Amen. Dice ancora che ricevette testimonianza. Nel versetto che ho letto dice: per essa egli ricevette testimonianza che era giusto. Quindi quando sei sotto la grazia, tu ricevi testimonianza, Dio attesta che l'opera che stai facendo è giusta. Quando ti muovi nella grazia, se non ricevi testimonianza che quello che fai va bene, devi guardare che non sei caduto di nuovo sotto la legge, perché è molto facile ricadere sotto la legge. C'è un capitolo intero, il capitolo 7 della lettera ai Romani, dove Paolo parla di un combattimento e dice: io c'ho il bene in me, ma il bene che voglio e non riesco a farlo, e c'è un combattimento dentro di me, vi ricordate, no? Tutto quel capitolo lì. Mi piace ogni tanto fare un qualche studio biblico per personaggi. Allora prendo un personaggio e cerco di seguirlo un po'. Allora stavo inseguendo un po' San Paolo e Saulo stava perseguitando i cristiani, per cui Saulo è stato salvato per grazia. Lì non si può dire che è stata l'opera di Dio, perché anzi il contrario, era proprio contro il Signore, per cui lui... Ed era fervente nella legge, lui era fervente nella legge e la legge gli imponeva di perseguitare il cristiano. E Caino e Abele, voi vedete che Caino sotto la legge ha ucciso Abele. E cosa vuol dire? Vuol dire che chi è sotto la legge perseguiterà sempre colui che è libero nello spirito. Chi è sotto la legge criticherà sempre colui che è libero nello spirito. E questo qui sono tutte cose che sto dicendo, prendetele come discernimento. Non prendetele pensando a qualcun altro, pensate a voi, no? I primi tempi che ero convertito c'era sempre qualcuno che mi diceva: guarda mo qui cosa dice la Bibbia, guarda cosa dice per quello là. Allora a un certo punto gli ho detto: guarda che la Bibbia ci parla a noi. Se la Bibbia ti parla a te. Se tu leggi la Bibbia e ti viene in mente qualcun altro, lascia perdere. Se vedi un versetto e vedi qualcosa che dice questo qui è per quello là che non si comporta come... No, lascia perdere, perché la Bibbia sta parlando a te, non sta parlando il Signore. È una lettera per te, non è una lettera per gli altri. Il Signore lo sa lui come parlare agli altri. Amen. E allora dicevo, Caino ha ucciso Abele. Perché chi è sotto la legge criticherà sempre chi è libero, perché non riesce a comprendere quello che sta facendo, perché è guidato dallo Spirito. E lo Spirito fa sempre cose diverse, fa sempre cose nuove. Caino ha ucciso Abele. Cosa vuol dire? La legge produce degli assassini, la grazia produce dei martiri. La legge... alla fine produrrà la prostituta, la grazia alla fine produrrà la sposa. Lì dovremmo andare avanti fino all'Apocalisse a vedere questo, ma è quello che succede. Quindi è importante che noi comprendiamo la legge e la grazia, perché è più sottile di quello che noi pensiamo. Anche quando pensiamo di essere sotto la grazia, molte volte noi stiamo muovendoci nella legge, noi stiamo muovendoci per delle regole, è perché si fa così, è perché si è sempre fatto così. Infatti parlavo con un fratello, ho detto: prossimo anno dovremo incontrarci e poi dopo dire: Signore, dobbiamo fare di nuovo Cervia? Lo dobbiamo fare come abbiamo fatto fino adesso? Magari il Signore dice sì, continuate, andate avanti. Però dovremmo chiedere al Signore, perché tendiamo ad arrivare che facciamo una cosa e dopo diventa automatica e dopo tutti gli anni del ciclo e facciamo sempre quello. Invece dobbiamo essere guidati dallo Spirito, dovremmo sempre ascoltare lo Spirito. Signore, vuoi fare cose nuove? Vuoi fare qualcosa di diverso? Signore, cosa vuoi fare nella nostra vita? E dovremmo ogni giorno avere questo atteggiamento davanti a Dio. Signore, cosa vuoi fare oggi con me? Perché il Signore fa delle cose improvvise, Magari è il momento nel quale il Signore vuole fare qualcosa e noi invece quando siamo proiettati col nostro schema non riusciamo a ascoltare il Signore, come Caino. Amen. Allora dicevo, Paolo, ho seguito un attimino Paolo, e Paolo stava andando a perseguitare i cristiani, per cui lui è stato salvato per grazia. E poi, sapete tutta la storia, lui è caduto, chi dice che è caduto da cavallo, chi dice di no. Nella Bibbia non c'è scritto come è caduto, però dice che è caduto. È caduto e non ci vedeva più. Anania è stato preso, è stato mandato. Anania era un po', anche lui diceva, ma Signore, ha dovuto ascoltare lo Spirito, dire Signore, sei veramente tu, perché sai chi è Paolo. Però alla fine ha avuto il coraggio. Questo coraggio te lo dà il Signore. Non vai tu da uno che vuole ucciderti a dire vengo a pregare per te, caro. E lì doveva essere lo Spirito che ti diceva vai, ed è andato. E dice che Paolo, quando si è convertito, si rafforzava sempre di più e continuamente aveva delle persecuzioni e cercavano di ucciderlo. Dice, fino ad un certo punto, verso la fine del capitolo 9, dice lui, cercavano di ucciderlo, eccetera, per cui lo aiutarono e ritornò a Tarso. Paolo di Tarso, Saulo di Tarso, è tornato a Tarso. E da lì, nei prossimi capitoli, non si parla più di Paolo, si parla di Pietro che va da Cornelio, si parla di qui e di là. Poi ad un certo punto pensano gli apostoli di andare ad Antiochia, eccetera, e dice Barnaba allora partì per Antiochia e passò da Tarso, andò a cercare Paolo. È andato a cercare Paolo che era a Tarso. E a Tarso non si sente che ci siano state delle rivolte o delle persecuzioni. Per cui è una mia rivelazione. Dopo, vabbè, vi concedo. Se volete contestarmela, dopo venite a contestarmela. È una mia rivelazione. Paolo, secondo me, quando è andato a Tarso, lui è ritornato in sinagoga. Lui è ritornato e se ne stava tranquillo ed è lì che secondo me lui ha elaborato tutto il discorso che dice la legge, quando ero sotto la legge e c'era qualcosa dentro di me, sotto, quando ho trovato la grazia, sotto la grazia io ero libero, però la legge si è scatenata dentro di me e c'è tutto questo combattimento. Chi mi libererà allora, dice, da questo corpo? Cristo Gesù. È Cristo Gesù che è morto e ha dato il suo spirito. E attraverso il suo spirito e attraverso il suo amore che tu hai ricevuto la vittoria per poter seguire la legge. Perché quando tu segui lo Spirito Santo, tu stai seguendo la legge. Perché lo Spirito Santo cos'è? Gesù dice, vi manderò un altro consolatore, per cui è l'altro Gesù. E Gesù ha seguito tutta la legge. E quando tu ti fai guidare, è per questo che dice, così come Lui siamo noi in questo mondo. Non saremo mai come Gesù. Perché? Però dovremmo camminare e cercare di essere trasformati sempre di più a somiglianza di Cristo. E ce la facciamo nella misura in cui noi camminiamo nello Spirito. È che però stiamo sempre aspettando che lo Spirito piova su di noi. E invece lo Spirito è già dentro di noi. Dobbiamo iniziare a mettere in pratica. Dobbiamo iniziare a mettere in pratica quello che abbiamo, perché se stiamo seduti ad aspettare, il Signore non ci può dare altro. Finché non elaboriamo quello che abbiamo ricevuto dentro di noi, il Signore non ci può dare dell'altro materiale. E c'era una volta, penso PJD, che venne, ha detto, se siete fermi e da un po' di tempo e non riuscite ad andare avanti, pensate all'ultima cosa che vi ha detto il Signore e fatela. Fate quello che vi ha detto il Signore e allora dopo il Signore vi darà ancora. Perché quando tu ti muovi e ubbidisci è lì e funziona così, come ai primi tempi quando si parlava dei doni dello Spirito, hanno sempre detto la parola di profezia come viene? Ti viene la prima parola, se hai il coraggio di cominciare a dirla, dopo vengono tutte le altre. Mentre invece uno dice vorrei profetizzare e aspetti che il Signore ti dia un papiro mega. No, perché è lo Spirito che parla attraverso di te. Per cui non puoi, molte volte con le parole di conoscenza, quando hai parole di conoscenza, molte volte dopo non sai neanche cosa hai detto. Io a volte anche nelle prediche Anche venerdì sera è venuta una sorella a dirmi: oh, hai detto una cosa così così. Ho detto: aspetta un attimo che devo pensare cosa ho detto, cosa ho detto, perché non mi ricordo più cosa ho detto, perché ho un po' di tracce. E poi dopo alla fine lo Spirito Santo è lui che muove. Amen. Gloria a Dio. In Ebrei 10:10 dice che egli ha reso perfetti per sempre coloro che si accostano a lui. Sei perfetto se ti accosti a lui, sei perfetto se stai abbracciato a lui, sei perfetto se sei insieme a lui. Amen. Gloria al Signore Gesù. Quindi abbiamo parlato di elaborare, e perché anche Gesù stesso dice: imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Anche Gesù stesso come uomo ha dovuto elaborare dentro di sé, ha ascoltato, aveva la capacità di ascoltare lo Spirito, però dentro di sé ha dovuto ubbidire allo Spirito. Non è che è venuto e ha detto: ragazzi, tanto in tutti i casi vada come vada, io comunque sono figlio di Dio e va bene. No, è dovuto stare anche lui, stare in ubbidienza continua al Signore, perché essendo vero uomo sarebbe potuto cadere. Però io quando penso questo dico: se Gesù è riuscito a non peccare mai seguendo lo Spirito, tu puoi riuscire a non peccare mai seguendo lo Spirito. Ora la meta è Gesù, cioè quindi non è, però è l'apice finale, possiamo arrivare lì. Amen. Grazie Signore Gesù. Gloria a te Signore. In Filippesi, questo lo leggiamo, va. Filippesi dice che è Dio che produce in noi il volere e l'operare. Filippesi 2:10, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Quindi siamo salvati, però qui dice: compite la salvezza con timore e tremore. Sei salvato per grazia, però tu devi continuare a stare nel timore del Signore per poter arrivare. C'è l'altro coso, quella che viene chiamata ipergrazia. C'è stato un momento, perché ci sono dei momenti come quello della prosperità, dove molti cristiani, molte chiese sono andati un po' di qua e un po' di là, siamo andati all'estremo e poi tornati indietro. E c'è il discorso dell'ipergrazia, che adesso molti hanno riconosciuto, per cui si sta ritornando indietro. L'ipergrazia era: sei salvato per grazia, puoi fare quello che vuoi. Una ragazza che veniva in chiesa a Bologna è andata ad una riunione di un evangelista che gira, e ha sentito parlare della grazia, è tornata e ha detto: ah, voi siete legalisti, io il Signore, è per cui alla fine è andata a convivere con un ragazzo. Tanto sono sotto la grazia, sì, però sei anche nel peccato di fornicazione, perché non sei sposata. E allora quale dei due? La grazia è più forte del peccato? No, la grazia ci insegna ad ubbidire. Mi ricordo più dov'è il versetto, ma dice che la grazia ti insegna ad ubbidire alla parola di Dio. Per cui se sei sotto la grazia vuol dire che l'amore di Dio è dentro di te e tu dovresti avere timore, tu dovresti sentirti in colpa quando tu pecchi. No, non dovresti stare bene, perché a quel punto lì tu stai cadendo veramente di nuovo fuori dalla grazia di Dio, e fuori dalla grazia di Dio sei sotto la legge. Ho guardato su Google, ho chiesto: Google, quante religioni ci sono nel mondo? E Google mi ha detto: ci sono circa 10.000 religioni. Ho detto: cavoli, 10.000? Ho detto: aspetta, ho chiesto a ChatGPT, l'intelligenza artificiale, ho detto: cavolo, l'intelligenza? E l'intelligenza è più intelligente, mi ha detto: sono circa 4.500. E io pensavo, cavoli, così tante religioni, perché ci sono tutte le religioni, anche animiste, stregoniche, eccetera, in Africa ce ne sono tantissime, e allora sono tutte messe insieme. Però quando ho guardato al discorso di Caino e Abele, ho capito che esistono solo due religioni nel mondo. Esistono due religioni. Dio, quando guarda, non vede tante religioni, ne vede due, non vede neanche tante denominazioni. Vede solo quelli che sono salvati per grazia e quelli che sono, che stanno cercando la salvezza per le opere o per la legge. Perché tutte le altre religioni fuori dal cristianesimo sono tutte fatte da prescrizioni, da comandamenti, da regole da seguire, le quali sappiamo che l'uomo non riuscirà mai a seguirle, non riuscirà mai a seguirle tutte. Per cui è impossibile che siano salvati. È impossibile. L'unica salvezza, per questo che dice che solo Gesù è il mediatore tra Dio e gli uomini, solo attraverso Cristo. E ho pensato, ma Signore, sono stato così fortunato che io ho trovato proprio quella giusta? E il Signore mi ha detto, no, è per grazia, non è fortuna. È per grazia che noi siamo salvati. È per grazia che abbiamo trovato il Signore. E questo è attestato nel nostro cuore, che Dio ha gradito. Perché? Perché la presenza del Signore la troviamo tutte le volte che noi ci incontriamo. Quando noi siamo qui che adoriamo, quando noi siamo qui che cantiamo, la presenza del Signore è qui. Quindi se tu puoi stare alla presenza di Dio, vuol dire che Dio ti ha gradito. Altrimenti non sentiresti questo. Non avresti mai esperienza. Amen. E se sei uno di quelli che dice, ma io non sento mai niente, allora comincia a guardare questo. Lo stai cercando attraverso la tua opera, oppure ti sei arreso e hai detto, Signore, eccomi, sono qui, voglio incontrarti. Amen. Pensate che anche il fatto di aver incontrato il Signore non è merito nostro, è grazia sua. Perché lui dice, sono io che ho scelto voi, non voi che avete scelto me. Non siamo neanche noi, non siamo stati neanche noi a dire, Signore, io ti accetto, ti accolgo. Noi facciamo la preghiera, Signore, ti accolgo come mio Signore Salvatore. Ma in realtà è Lui che dice, io ti accolgo se tu sei nello Spirito, se tu cammini nello Spirito, se tu sei guidato dallo Spirito di Dio. Amen. Gloria, Signore Gesù. Gloria a Dio. Allora stavamo leggendo un versetto che non abbiamo mica letto. Allora dice al 13, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare secondo il suo beneplacito. Fate ogni cosa senza mormorare, senza dispute, affinché siate irreprensibili, integri, figli di Dio senza biasimo, e in mezzo a una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Quindi dice che lui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Tutto quello che tu fai è lui che lo opera in voi. Quando tu stai attaccato a lui, lui non ti lascia. Dice che se siete ripieni del Signore, lui non vi lascerà in ozio. Uno dice, voglio fare qualcosa per il Signore. Cerca il Signore. Torniamo al discorso di venerdì sera. Cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi viene dato. Tutto il resto lui è già pronto. Dio non vede l'ora di usarti. Dio non vede l'ora di fare qualcosa con la tua vita. Devi semplicemente dire, Signore, ecco, io mi arrendo. Signore, non è, lascia perdere tutti i tuoi pensieri, chissà cosa Dio mi farà fare, chissà in che maniera sono capace, non sono capace, eccetera. È Lui che opera, secondo il suo beneplacito, il volere e l'operare. È Lui che ti rende capace, è Lui che ti mette in grado, è Lui che se decide di fare qualcosa e tu dici di sì, Lui ti prende e lo fai. Per questo ha preso Maria, che era una ragazzina, è bello anche il fatto che Maria non aveva conosciuto uomo. Quando è entrato in Gerusalemme è montato su un asino nel quale non era mai montato nessuno, perché Dio non vuole le cose usate, a Dio piace il nuovo. È per questo che ti ha fatto una nuova creatura, per questo che per venire a vivere dentro di te ti ha fatto nuovo. Tu non sei quello di prima, non sei un usato in buono stato, sei una nuova creazione. Non sei quello di prima. Non sei, dice, la macchina di prima, che però adesso mi ha messo a posto, funziona bene, faccio ancora un tot di chilometri col Signore. No, tu sei nuovo. Sei perfetto agli occhi di Dio, per questo che viene a vivere dentro di te. Per questo che ti ha preso, per questo che Lui viene, dice, adesso vengo e opero il volere e l'operare, il mio volere e l'operare con te, se sei disponibile a farlo. Amen. E dice anche, fate ogni cosa, allora, quello che Dio vi dice, senza mormorare, senza dispute, affinché siate irreprensibili, senza mormorare e senza dispute, senza litigi, senza voler prevalere, senza voler mostrare, senza voler fare, dice, allora siete irreprensibili. Irreprensibili vuol dire che non puoi essere ripreso, non c'è niente, Dio non può venire a riprenderti, lo Spirito Santo non può riprenderti. Amen. Dice, è perfetto, va bene così. Made access non si poteva, meglio di così non si poteva. Amen. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio, gli altri versetti. Prossimo anno, se facciamo ancora Cervia. Grazie Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo. Vogliamo allora adesso metterci alla tua presenza, Signore, e vogliamo chiederti perdono per quando abbiamo cavalcato le opere, Signore. Per quando, Signore, abbiamo stabilito una giustizia nostra, che vuol dire sono salvato per fede, sono salvato per grazia, però si fa così, si fa così, si fa così, perché il Signore vuole così, così, così. Il Signore è Lui, sono salvato per fede, sono salvato per grazia, voglio fare quello che dice il Signore. Il Signore può dirmi di fare una cosa a me e può dire di fare una cosa completamente diversa a un altro. Non posso andare a dire no, si faceva così, perché io l'ho fatta così. Ed è il problema di tutti i risvegli che ci sono stati, perché chi ha vissuto un risveglio, quando di nuovo lo Spirito Santo soffia, vengono e dicono no, perché io ho vissuto un risveglio, questo non è il risveglio di Dio, perché il risveglio di Dio funziona così, 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 ma lo Spirito fa quello che vuole e ogni volta fa le cose diverse in suo modo. E allora alla fine noi dobbiamo invece dire, Signore, guardare e discernere se è lo Spirito Santo oppure no, e basta, tutto quello che dobbiamo fare. Amen. Quindi Signore, ci mettiamo davanti a te. Abbiamo cercato nelle opere, abbiamo cercato di spingere in avanti, Signore, e tutte le volte che noi cerchiamo di spingere per andare avanti, il Signore si ferma. Non riusciamo ad andare avanti. Quando ci arrendiamo è lì che il Signore ci manda avanti. Quando diciamo, ok, Signore, eccomi, sono qui. Signore, sono fatto così. Signore, però tu mi hai fatto nuovo. Signore, io ho molte debolezze, cado. Però, Signore, io sono capace anche di chiedere perdono e di stare davanti a te. E tu mi riprendi e tu mi tiri su. Tu mi rialzi. Perché se il giusto cade sette volte si rialza. E, Signore, noi ci rialziamo e vogliamo camminare con te adesso. Signore, grazie, perché vogliamo chiederti che in questo anno che ci separa dal prossimo incontro, Signore, ci sia un cambiamento, una trasformazione da poter testimoniare la prossima volta che ci incontriamo. Signore, noi ti chiediamo, procura testimonianza nella nostra vita, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. E tu non vedi l'ora, perché tu sei colui che attesta che la nostra opera è giusta. Tu sei colui che ha attestato che Abele era stato scelto, era stato preso, era andato bene, ed è per questo che tu dici andate, predicate il Vangelo, cacciate i demoni, guarite i malati, eccetera eccetera, e dice andate e io vi accompagnerò con i miei segni. I segni servono per attestare che Dio è favorevole a questo. Le guarigioni servono per attestare che Dio è favorevole a questo. Amen, amen. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome. Per legge rimarremo sempre bloccati. Quando cerchiamo la legge, sono andato a un convegno alla fine degli anni Ottanta, ed era un convegno evangelico, e io ero ancora in aumento carismatico, e quando mi trovo, questa era una villa del Novecento, di una signora che aveva donato questa chiesa pentecostale, e hanno fatto questo convegno, c'era Maurice Ray, che era un pastore che veniva dalla Svizzera, aveva un ministero di liberazione, aveva 77 anni allora, per cui sono passati dagli fine anni 80, sono passati 35 anni, forse oggi non c'è più. Ma, e Allora, noi c'era un gruppetto di rinnovamento carismatico e gli evangelici hanno iniziato, guarda, sono dei cattolici in mezzo a noi. Allora, e c'era uno con una chitarrina che frin 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 faceva due canti, c'erano solo due canti e poi dopo tac, predicazione, due canti, predicazione. C'è stata una volta che questo qui, non so perché, gli è scappato il terzo canto. Nel terzo canto noi ci siamo sentiti, siamo partiti a cantare in lingue. Allora dopo alcuni minuti che cantavamo in lingue, l'organizzatore, il moderatore, ha fermato tutti, calmi, 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 adesso che dobbiamo ascoltare la parola di Dio. E tutti gli altri, che erano evangelici pentecostali, però non carismatici, non rinnovati, ci guardavano con due occhi così, noi. E il predicatore dice, ah, gloria a Dio, il dono delle lingue, voglio raccontarvi come io ho ricevuto il dono delle lingue. E lì ci siamo sentiti rincuorati, lui. Lui allora ci ha raccontato che era in Spagna ed era in mezzo agli zingari gitani e questa zingara, lui voleva il dono delle lingue, questa zingara gli diceva sì lo puoi avere e pregava, solo che lui non gli veniva, lui non veniva il dono delle lingue. Dice, e ci ha provato, dice dopo una giornata quasi intera che lei pregava e non mollava, dice a quel punto lì non ce l'ha più fatta, ha mollato, ha detto basta, non prego più per te perché sei troppo stupido. Poi gli ha detto anzi no, sei troppo intelligente. Allora lui diceva, la troppa intelligenza, ho capito che non mi permetteva di avere il dono delle lingue. Perché? Perché ragionavo con la mia mente. E qui, di nuovo, torniamo, legge oppure no. Se non riesci a avere il dono delle lingue, molla il tuo pensare di come deve venire, di come cosa deve succedere. Devi semplicemente aprire la tua bocca e lasciare andare. Amen. E torno. Nella stanza, c'erano queste stanze, le avevano adibite, camerate, eravamo in otto dentro. Allora io sono il cattolico lì e tutti gli altri. Uno salta su, subito non aveva detto niente nessuno, ci mettiamo sotto le copertine, come tiro sulle copertine, uno dice, un bello spettacolo oggi, ci fate vedere qualcos'altro domani? Allora gli ho detto, guarda, io ho ricevuto il dono delle lingue quando mi sono convertito, dico comunque, voi che sapete di Bibbia più di me, io sono ancora ai primi anni della mia conversione, dico guarda sulla Bibbia, pa, sì sì, allora salta su uno, era il loro pastore, c'era uno con un pizzetto come il mio, adesso devo tagliarmelo. Questo qui salta su, dice, ah ma però la Chiesa Cattolica mi ha iniziato a dare una serie di liste di cose che non andavano bene. E io gli ho detto, ma sono perfettamente d'accordo con te. Dico, però io sono nato lì, cosa faccio? Ho incontrato il Signore lì, dico, quando il Signore mi chiederà di spostarmi, mi sposto. Dico, è certo che, come faccio? Dico, ho provato a guardare le chiese evangeliche, dico, però come faccio a trovarne una? Dico, che voi, se siete in tre, a causa della vostra dottrina, formate già due chiese. Allora lui è rimasto, mi fa, hai ragione, perché è così? Perché così? Perché le chiese evangeliche sono tutte divise, frantumate? A causa della parola di Dio, a causa della legge. Perché uno ci mette la virgola davanti, quell'altro la mette la virgola di dietro. E allora non va bene. E allora no, perché la virgola andrebbe lì, quell'altro no, perché la virgola va là. Allora facciamo due chiese, ognuno per il suo conto. Cosa succede? La legge cosa fa? Divide. La grazia ti unisce, ma la legge divide. Amen. Gloria a Dio. Per questo lasciamo andare la legge. Lasciamo andare tutte queste storie che abbiamo dentro di noi. Diventiamo più semplici, diventiamo come bambini. Ritorniamo ai primi tempi che eravamo convertiti, che tutto quello che succedeva era tutto un qualcosa di bello, di meraviglioso, non sapevamo niente, di Bibbia non sapevamo niente, però succedevano delle guarigioni, dei miracoli, tutto quello che veniva, era tutto bello, e eravamo tutti contenti, stavamo bene insieme. Dovremmo ritornare lì, dovremmo ritornare al primo amore, per questo dice torna al primo amore, torna a muoverti nell'amore di Dio. Amen. Gloria a Dio, sto sforando. Grazie Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo. Signore, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Signore. Signore, Signore, grazie, ti chiediamo di toccare i nostri cuori adesso. Signore, io ti chiedo di mandare il tuo spirito su di noi con una nuova ondata del tuo amore che spazza via ogni critica, ogni giudizio, ogni io so, perché io so, io qui, io so là, io so giù, io so giù. Signore, toglilo da noi, Signore. Spazza via queste cose, Signore. Non vogliamo essere il Caino che è sempre attaccato verso Abele perché Dio ha accettato la sua e la nostra, no. Signore, aiutaci in questo. Alziamoci in piedi. Invochiamo il Signore, invochiamo il suo spirito, invochiamo il suo amore. Spirito Santo, vieni su di noi. Curia shakarabasaranai. Curia takarabasaranai oranai. Gloria, gloria, gloria a te, Padre. Grazie Gesù del tuo spirito, grazie Gesù della tua presenza. Vieni, Signore, ti chiediamo perdono per quando, Signore Gesù, ci siamo impuntati sulle nostre idee, Signore. Vogliamo prendere le tue idee, Signore. Quante volte ci siamo impuntati su un'idea per poi scoprire alla fine che invece tu la pensavi tutto in un altro modo, Signore. Alla fine abbiamo avuto una rivelazione che quello lì era tutto sbagliato, quello che dicevamo. Signore, lo vogliamo lasciare andare oggi, Signore. Vogliamo arrenderci a te, Signore, vogliamo camminare con te, Signore. Vogliamo camminare nello Spirito, Signore. Vogliamo camminare nello Spirito, come dicevi il titolo di questa conferenza. Vogliamo andare un po' più avanti, Signore. Vogliamo andare più avanti di dove siamo arrivati, Signore. Grazie, Signore. Uniscici, Signore. Uniscici, Signore. L'unità delle chiese si fa solo attraverso lo Spirito Santo. Si fa solo attraverso l'amore di Dio. Possiamo farlo solo se riusciamo ad amarci e se riusciamo a lasciare andare tutta la dottrina. Oh, gloria al tuo nome. Perché Dio non guarderà quello. Dio non guarderà, Dio guarderà quanto tu hai amato il tuo fratello. Gloria al tuo nome. C'è una serie di versetti, se andateli a leggere nella prima lettera di Giovanni, dice chi ama il suo fratello allora è nella vita. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i nostri fratelli. E il test, come sai se sei nato di nuovo? Perché ami i tuoi fratelli. Gloria a Dio. Ruka basakara yoranai. Ora basakara yoranai. Uria shakara basarana yoranai. Kuria shakaranai. Dalla morte alla vita. Quando c'è un fratello che ti sta antipatico, lì stai tornando a cadere nella morte, fratello. Oh Spirito Santo, grazie che invece tu spazi via questo. Togli, libera le nostre menti, Signore. Libera adesso le nostre menti. Diglielo, Signore, libera la mia mente. Liberami da ogni fortezza. Spezziamo ogni fortezza. Spezziamo, leghiamo ogni spirito di religiosità. Leghiamo ogni spirito di legalismo nel nome di Gesù. Lo comandiamo via dalle nostre vite, via dalle nostre vite, e invochiamo lo Spirito Santo e il tuo amore, Signore, a venire su di noi, a riempirci completamente. Grazie, 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 Padre, grazie della tua bontà. Grazie Signore perché noi siamo quelli che produrremo la sposa, Signore. Oh sì, Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Però siamo anche quelli che probabilmente vanno verso il martirio e non verso l'assassinio, ma è meglio così. Gloria Signore, gloria a Gesù. Amen. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio.
Amen.